Vorrei parlarvi in maniera un po' più specifica delle difficoltà nel calcolo. Vediamo di farvi un esempio direttamente. 189-98 quanto fa? E 189 più 98? E 189 per 98? Diviso 98? Già vi sembrerà difficile, no? Fare a mente dei calcoli che sono così semplici e sono calcoli che un bambino in terza elementare fa normalmente. Perché è così difficile? Perché è così difficile fare dei calcoli? Cosa deve fare il sistema nervoso centrale, la nostra capacità di cognizione, per eseguire calcoli? C'è un termine che viene abusato in questo momento per le difficoltà di calcolo, è il termine discalculia. Tutti parlano di discalculia, di disturbo del calcolo, ma io voglio chiarirvi, e ci tengo proprio tanto, che parlare di discalculia non è parlare delle difficoltà di calcolo che abbiamo noi tutti, ma è parlare di un disturbo della cognizione molto più complesso e profondo. Allora, per prima cosa vi do le percentuali che preoccupano un po' il mondo sia della ricerca che della scuola. A 8 anni, alla fine della terza elementare, se adoperiamo dei test anche competenti per identificare i bambini a rischio nelle difficoltà di calcolo, e cito i miei proprio per essere critica nei miei confronti, non nei confronti degli altri che ne hanno costruito strumenti di valutazione, queste prove di valutazione identificano un 20% circa dei bambini come bimbi in profonda difficoltà nell'esecuzione di calcoli, soprattutto di calcoli a mente. Addirittura questi bambini potrebbero essere identificati come bambini discalculici, secondo le norme internazionali. Ma se invece dei bambini ci occupiamo degli studenti universitari, ecco, alla fine del percorso scolastico non è il 20% a non saper fare dei calcoli a mente, ma è solo il 20% a saperli compiere. Cioè l'80% non sa farli nel tempo corrispondente al tempo esecutivo corretto e con le strategie opportune. E ci sono stati in mezzo tantissimi anni di scuola. Allora, lo IARD, che è l'International Academy di Ricerca nei Disturbi dell'Apprendimento, ha mandato un allarme importante al mondo scientifico dicendo non è possibile che dal 20% si passi a percentuali così elevate di soggetti che per il calcolo hanno una vera e propria condizione di difficoltà. E così come non è possibile pensare che questa enorme popolazione, un numero così impegnativo, sia compromesso nella capacità di utilizzo delle strategie pertinenti. La domanda è perché accade? E la risposta accade perché gli si è insegnato male, è una risposta debole, anche se in realtà ha dentro un ragionamento che non è debole, ma va assolutamente affrontato. E va affrontato con serietà. E quindi per affrontarlo io vi ricordo Vygotsky. Cosa diceva Vygotsky che avete studiato senz'altro? Vygotsky diceva, un bambino è potenzialmente in grado di scrivere, ma gli devo insegnare a scrivere. È potenzialmente in grado di parlare, ma gli devo insegnare a parlare. E aveva spiegato questo potenziale proprio come zona di sviluppo prossimale, dicendo la scuola amplia la zona di sviluppo prossimale dell'apprendimento di un bimbo. La scuola ha una funzione di scaffolding, proprio di sostegno e di accompagnamento. Questa idea di Vygotsky, che tanto tempo fa, intorno agli anni 30, ha dato dei messaggi forti alla comunità internazionale, alla comunità scientifica e alla comunità culturale, è stata dimenticata per tanti anni nei manuali, fino a quando le scienze che si occupano più degli aspetti biologici e molecolari del sistema nervoso centrale hanno dato delle evidenze importantissime che vanno sotto il nome della plasticità cerebrale E ci hanno spiegato che il cervello umano è un cervello plastico, che in età evolutiva ha enormi potenzialità di modificarsi sulla base dell'appropriatezza dello stimolo, dell'istruzione. Quanto più ciò che viene esercitato e stimolato viene esercitato e stimolato bene, tanto più si amplia quella che potremmo dire in maniera vygotskiana è la zona prossimale di competenza. Se invece non viene esercitato bene, va in una sorta, scusate se lo dico così, di stand-by cognitivo, cioè la funzione non viene a manifestarsi come dovrebbe. Vi faccio un esempio su di me. Vorrei imparare a suonare la chitarra, ma la mia mano non risponde bene tanto quanto quella di mio figlio a 7 anni. Perché? Perché il tempo evolutivo per la plasticità del controllo motorio della mano è diverso tra me e mio figlio. Quindi questa dimensione del rispetto dei tempi di sviluppo è una dimensione su cui le scienze dell'educazione devono interrogarsi e riflettere. Cosa c'entra tutto questo col calcolo? Vi ho detto nella prima lezione che l'intelligenza numerica è innata. Ma vi ho detto anche, per 6 anni, cosa accade di un bambino nei primi 6 anni di vita in cui ha potenzialità? Quanto viene esposto alla corrispondenza biunivoca, all'ordine stabile, alla cardinalità, alla successione, all'n più 1, all'n meno 1, al conteggio? Quanto? Con che costanza? Con che continuità? Con che metodo di potenziamento? Se per il linguaggio accadesse lo stesso, probabilmente a 6 anni i nostri bimbi sarebbero in difficoltà molto maggiori. Ciò nonostante, il bimbo arriva a scuola e che tipo di strategie vengono adoperate a scuola per l'insegnamento della cognizione numerica? Sicuramente una cosa va detta, viene esercitato il calcolo scritto, ma anche qui l'intelligenza numerica non evolve nelle competenze del calcolo scritto, così come il linguaggio non evolve di sua natura nella scrittura. Sono competenze parallele, non rappresentano la stessa capacità. Quindi la cognizione di quantità evolve nel calcolo a mente, che genericamente è poco esercitato. Se noi eseguiamo una strategia a mente di calcolo, torniamo all'esempio precedente, 189 meno 98, non eseguiamo la procedura scritta unità con unità, decine con decine, centinaia con centinaia, attenzione ai riporti o ai resti. Noi eseguiamo delle strategie di combinazione di quantità, quindi 189 meno 98, una strategia opportuna è meno 100 più 2. Cioè strategie che sono pertinenti alla quantificazione. Tanto è vero che in uno studio bellissimo di Gehry, che aveva riassunto tutte le strategie di calcolo a mente, aveva chiamato queste come strategie di arrotondamento alle decine, alle centinaia, ma strategie come quelle di arrotondamento si accompagnano a strategie di composizione, scomposizione, tutti ambiti in cui la didattica può potenziare lo sviluppo prossimale. Se però non lo fa, o lo fa con strumenti che non sono affini alla cognizione numerica, ecco che proprio perché il calcolo è una competenza automatica, potremmo automatizzare tanti errori. Vi faccio un esempio comune. Una strategia molto utilizzata nelle tabelline è la strategia fonologica. La strategia fonologica è essenzialmente una strategia di assonanza nel nome, per cui 6x6, 36 ha una buona assonanza fonologica. Ma diceva Ashcraft, se questa strategia la shiftiamo al 7x7, 7x7 dovrebbe dare 47, e invece no. Ecco, questo mi serve per farvi capire che il dominio numerico non può essere aiutato con le strategie di tipo essenzialmente verbale, ma ha bisogno di pertinenza, di pertinenza. Sono le analisi degli errori dei bambini nei calcoli che dimostrano come la fatica maggiore è proprio quella dell'utilizzo delle strategie più adeguate. Vi faccio un esempio che spero vi spieghi davvero questo fenomeno. Se io volessi insegnarvi a nuotare, e vi dicessi di darvi una spinta degli arti posteriori tale per cui la vostra parabola di discesa in acqua sia quanto più verticale che orizzontale, di rappresentarvi l'asse simmetrico del corpo in modo da fare sì che la spinta del braccio sinistro corrisponda alla spinta della gamba destra e viceversa, di controllare la rotazione del collo in maniera che quando la rotazione consente alla bocca di essere a pelo dell'acqua, è più conveniente inspirare e così via. E vi dicessi ora buttati, vi accorgereste che sarebbe molto probabile annegare più che nuotare. Cioè, non è che dire la sequenza di azioni comporti l'apprendimento del dominio motorio. Così non è che dire la sequenza di azioni che il bambino deve compiere nel calcolo gli consenta di saper fare calcoli. Vi leggo cosa dice Giorgio, un bimbo discalculico in terza elementare, rispetto alle moltiplicazioni. Giorgio, come procedi per eseguire le moltiplicazioni scritte? Metto in colonna giusto, poi faccio il primo numero sopra per l'ultimo numero sotto. Non ho sbagliato a dirti il primo numero sopra delle unità per il primo numero sotto, il secondo numero sopra per i numeri sotto e così li consumo tutti quelli sopra. Quando li ho finiti faccio la stessa cosa con il secondo numero di sotto e così via fino a che li ho finiti tutti di sopra e di sotto. Tiro il segno quello lì di risultato e faccio la più. Mi pare che non ti ho detto che devo stare attento a incolonnare bene, se no i numeri vengono storti. Cosa ci ha raccontato Giorgio? Ci ha raccontato la procedura verbale della moltiplicazione. La procedura verbale della moltiplicazione imparata a memoria è corrispondente all'apprendimento mnemonico di una poesia. D'in sulla vetta della torre antica passero solitario alla campagna cantando vai. Non ha nessuna capacità di guidare, di plasticizzare quelle competenze del sistema nervoso centrale necessarie alla moltiplicazione. Così come dirvi come si nuota non aiuta il vostro cervello alla coordinazione delle azioni necessarie al nuoto. Cioè, le scienze cognitive ci hanno spiegato che è fondamentale che l'istruzione corrisponda al dominio che vuole istruire, al dominio cognitivo, cioè a quelle competenze specifiche. Quando questo non accade, i bambini sviluppano delle capacità miste, competenti e incompetenti, che nel caso del calcolo fanno crescere il numero dei falsi positivi, cioè di quei bimbi che apprendono come se avessero una discalculia, cioè un disturbo della cognizione, e invece non ce l'hanno.